stessi sentimenti che furono anche in Cristo Gesù, il quale, essendo per natura Dio, non stimò un bene irrinunciabile l'essere uguale a Dio, ma annichilò se stesso prendendo natura di servo, diventando simile agli uomini. Ed essendo quale uomo, si umiliò facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte in croce. Per questo Dio lo ha sopraesaltato ed insignito di quel nome che è superiore a ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio degli esseri celesti, dei terrestri e dei sottoterranei, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Tutta la lettera scritta praticamente a commento di questo inno che Paolo ha ereditato dalle prime comunità cristiane. Non ha composto lui questo inno, è una confessione di fede nel Signore Gesù quanto al mistero che lo caratterizza nei nostri confronti. Cioè lui è il figlio di Dio incarnato, che è morto per noi, ed è risorto per la nostra salvezza. Paolo, quando descrive la figura di Gesù, cercando di non tanto di spiegare, ma di presentare la comprensione che ne ha, la inserisce in questa cornice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ora, questi stessi sentimenti, a cosa si riferiscono? Nell'inno sono dati tre specificazioni. Non secondo la traduzione che abbiamo ascoltato, ma il significato dei tre verbi in greco sono svuotò, umiliò se stesso, obbediente. Per comprendere questo tipo, ripeto, non di situazione, ma di presentazione del mistero di Gesù, tenete conto delle due ragioni secondo le quali nel Vangelo di Giovanni è presentata l'incarnazione del Figlio. Cioè, per quale motivo il Figlio di Dio si è fatto uomo? Dovreste rispondere così a bruciapelo, uno che vi domanda, per quale motivo? Ha già risposto il Vangelo. Allora, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al versetto 16, mentre Gesù parla con Nicodemo, no? Enuncia la prima ragione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Questa è la prima ragione per cui il Figlio di Dio si fa uomo. Allora, notate, quel dare il Figlio unigenito comporta per Gesù svuotò, umiliò se stesso, obbediente. La seconda ragione è illustrata dall'intervento che fa il sommo sacerdote Caifa dopo il miracolo della risurrezione di Lazzaro, quando praticamente si decide, si fa un complotto, però si prende la decisione, non ancora per ufficiale, ma ormai è in atto, di far fuori Gesù. Allora, il sommo sacerdote, rivolgendosi al gruppo del Sinedrio, dice: voi non capite nulla. E poi il Vangelo dice: non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. È un ragionamento cinico che però l'evangelista interpreta. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. È la seconda ragione per la quale il figlio di Dio si fa uomo: dare testimonianza dell'amore del Padre per noi e riunire noi in un'unica famiglia. Cosa ha comportato per Gesù nella sua umanità questo? Due cose. Una è che lui, nel suo essere, nel suo agire, nel suo parlare, nel suo sentire, non parte direttamente da sé, ma parte dall'intimità che vuole con il Padre nell'amore per noi. Gesù di sé dice: no, io non faccio nulla da me stesso, io dico quello che ho ascoltato, faccio quello che ho visto. Chi vede me vede il Padre. Questa è la dimensione positiva di fondo che regge quel svuotò, umiliò se stesso, obbediente. Se consideriamo il punto finale di questo movimento, allora noi vediamo che l'umanità di Gesù vive una solidarietà totale con gli uomini e con gli uomini peccatori. Allora, tutto il racconto della passione di Gesù è legato a questa testimonianza, diciamo, dell'umanità di Gesù come in totale solidarietà con gli uomini, e io direi non con la cattiveria degli uomini. Quando sulla croce, no? Gli ultimi momenti della sua vita, non so se avete mai riflettuto, non è Gesù che perdona i suoi crocifissori, è che lui intercede per i suoi crocifissori. Il perdono è dato dal Padre. Questo per non togliere niente di questa solidarietà con noi. È così solidale con noi, perdonate se parlo così, che neanche si sente degno di perdonare, come se lui fosse un gradino sopra e noi sotto. Vive una solidarietà tale che Padre perdona. Questi due movimenti, no, di intimità con il Padre e solidarietà con l'uomo, sono proprio quelli che rivelano lo scopo della sua venuta. Cioè, noi come possiamo comprendere l'amore del Padre? Guardando Lui nella sua umanità e confessando Dio, che non ha tenuto questa forma di Dio come fosse un privilegio per sé, ma l'ha lasciata per poter essere servo, cioè per poter poi vivere una solidarietà, in modo che la lingua dell'amore che Gesù usa fosse nostra lingua comprensibile per noi. Se non avessi vissuto questa solidarietà, noi non avremmo compreso non solo la grandezza, ma fino a che punto arriva la grandezza dell'amore di Dio per noi. Quello che secondo me per noi è veramente molto difficile da accogliere è che alla sensazione che questi tre verbi con cui svuotò, umiliò se stesso e obbedì, la nostra sensazione è di sofferenza, di dolore, di, in certo senso anche di paura, di timore, no? Ecco, nel racconto del Vangelo, quello invece che emerge è il fondo da cui questi tre movimenti risaltano. E il fondo è proprio della pienezza di amore di Gesù, che condivide con il Padre, ma dell'amore per noi. Cioè, il punto di partenza per cogliere quello che a noi sembra così, diciamo, pesante, così opprimente, è una cosa estremamente positiva. Noi non riusciamo, a noi sembra che lo svuotarsi, umiliarsi, corrisponda a una specie di esigenza che comunque dobbiamo fare per arrivare da qualche parte. Non è così. È che è così forte la dimensione positiva che si arriva a questa, diciamo, svuotamento di se stessi come la concretizzazione perché arrivi a tutti quella cosa positiva. Vorrei farvi due piccoli esempi per far comprendere questo. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, quando Gesù prende un bambino, lo mette in mezzo, no? E poi dice chi non diventerà come questo bambino, purtroppo nella traduzione non si è avuto il coraggio di collegare questa espressione direttamente alla passione di Gesù. Il testo dice espressamente così: perciò chiunque umilierà se stesso come questo bambino entrerà nel regno dei cieli. Umiliare se stesso è esattamente la stessa espressione che usa Paolo quando deve descrivere il mistero della figura di Gesù. Umiliò se stesso. L'esempio del bambino è fatto perché nell'antichità il bambino non era un soggetto di diritto. Il diritto del bambino dipendeva dalla sua famiglia, dal suo clan, ma in sé non aveva nessun diritto, la legge non riconosceva nessun diritto. Allora, mettere l'esempio del bambino è non avere nessun diritto dall'identità. È tipicamente francescana l'intuizione. Diventare piccolo significa umiliare se stesso al punto da non avere nessun diritto dall'identità. Ma perché? Perché l'amore che ti riempie è così grande che se tu rivendichi qualcosa per te, limiti l'amore. Se tu rivendichi qualcosa per te, tu ti servi degli altri. Vuol dire che non sei chiuso. Vuol dire che tu non trasformi. Allora, l'umiliare se stesso è in ragione del non perdere nulla delle risonanze di un amore. Secondo passaggio che vorrei citare è l'altro passo in Matteo 5:24, quando Gesù fa l'esempio di uno che va a pregare e poi dice: e se mentre ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna all'altare. E il padre Antichi, quando mi pare che il padre si trova a questa riflessione, come se si domandassero: Gesù cosa sta chiedendo al suo discepolo? di andare a umiliarsi davanti al proprio fratello? Rispondete. Di per sé le immagini sono così: prima vai a umiliarti e poi è naturale. Infatti dico, no? Quello che Gesù chiede è di poter cogliere l'umiltà come lo splendore di Dio. Se tu non intuisci che dietro quel diritto all'umiltà c'è la possibilità di poter questo splendore che è tipico di Dio, per il Padre l'umiltà è il vestito della divinità. Allora, se tu non cogli questa dimensione positiva, come farai a umiliare? E se tu ti umili davanti al fratello perché tu stai eseguendo un comandamento, praticamente questo è come se non è che ti ottiene la salvezza, ma indurisce il tuo cuore. Cioè, quello che dovrebbe essere un momento in cui il cuore si addolcisce, tu lo sclerotizzi, perché vai a umiliarti come fosse un'azione da eseguire, non hai colto nulla dello splendore. Allora, torno all'inno. Quando Paolo, comunque le comunità antiche, no? Si riferivano a Gesù cercando di cogliere che cosa ha comportato per la sua umanità questo essere così intimo del Padre nell'amore verso di noi, non hanno potuto che sviluppare questa dimensione, noi diremmo, negativa: svuotarsi, umiliare se stesso e ubbidire. Ma il contenuto di questo è eminentemente positivo. Tanto che quando Paolo ricorda questo e dice abbiate gli stessi sentimenti, i verbi, e poi anche dopo quando farà degli esempi, i verbi, il verbo è quel è una dimensione interiore del cuore che comporta il pensiero, l'intelligenza, che comporta la volontà, cioè l'adesione, e che comporta la sensazione, il sentire, tutti insieme. Se questo non è colto nel positivo, non si può fare un comandamento del genere. Il comandamento, cioè il comandamento, l'azione negativa è colta a partire da un positivo. Tanto che quando noi dobbiamo dire abbiate gli stessi sentimenti, non dice svuotatevi tutti, se noi ci svuotiamo tutti, siamo solo vuoti e basta. Gli stessi sentimenti sono i sentimenti che emergono quando ti svuoti, quindi te stesso sei obbediente. L'invito è a essere così in comunione da non avere nulla da rivendicare, da far valere, da ottenere presso i propri fratelli. Perché? Perché stando uniti a Gesù si segue questa dinamica del ti svuoti di tutto ciò che è rivendicativo. Anche delle cose belle, anche delle cose grandi. Umili te stesso, non preferisci mai te stesso all'altro. Sei obbediente perché quello che vivi non è che l'espressione di qualcosa di più grande che ti è già arrivato. In questa dimensione allora si può cogliere il valore dell'umiltà, il valore del stati sottomessi. Senza questo non si può. E come vi dicevo ieri, l'esperienza cristiana è quella che ha trasformato radicalmente il timbro del verbo umiliarsi. Nel senso che ha dato una luna di dolcezza a una realtà, diciamo, psichica o anche interiore, spirituale, che la cultura greca non conosceva. È come se è rivoluzionato tutto il mondo interiore a partire da una positività così assoluta che l'uomo non può prendere col suo mano, lo può solo accogliere. E allora quando pensa, riflette o contempla il mistero esattamente questa positività che gli viene, diciamo, suggerita. E questa positività